Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, accenneremo alla polemica, vi arriverò, sull'apertura degli impianti sciistici, molta tensione anche da parte delle regioni coinvolte, ve ne hanno già parlato i nostri GR24. Oggi parleremo come approfondimenti. Da un lato dobbiamo riprendere l'intervista alla startup che era saltata per un problema di collegamento, questa volta non un problema di tempo nostro. C'è qualche notizia non legata, per fortuna, ogni tanto anche al Covid. Mi riferisco al Crédit Agricole, che contrariamente a quanto sembrava la banca francese non si sta muovendo in direzione di Banco BPM, ma sul credito veltellinese, di cui è socio già al 9,8%, e sarebbe pronto a lanciare un'OPA a 10,5 euro per azione, con un premio del 54% rispetto al prezzo medio del titolo negli ultimi sei mesi. Allora, da questo punto di vista, qui torna un po' il tema del cosiddetto risico bancario. Per quello che riguarda invece e anche gli acquisti di altri gruppi, in questo caso il Crédit Agricole, per quello che riguarda l'appuntamento con Alessandro Platerotti, ci occuperemo del commercio internazionale, perché è tra virgolette una cosa che è sfuggita a molti, ma il commercio internazionale è ripartito, soprattutto c'è un indice che lo misura, che è il Baltic Dry Index, ma è ripartito in generale, questo contrariamente a quello che può sembrare, viste le difficoltà per esempio economiche dell'area euro. A proposito di difficoltà economiche, noi continuiamo a fare il nostro giro, il nostro viaggio nei vari settori industriali, e oggi ci occuperemo del settore vitivinicolo a proposito di export. Perché? Perché c'è una frenata nell'export del vino italiano di quasi 5% a valore sull'anno precedente. Però va inquadrato nel contesto complessivo, soprattutto di quelli che sono i nostri competitor più importanti. Mi riferisco alla Francia, perché la Francia ha un calo del 18% delle esportazioni, l'andamento globale di chi produce vino è di un calo del 10,5%. Quindi attenzione, la contrazione c'è anche in Italia, però è più bassa rispetto a quella dei concorrenti di altri paesi. Questo è emerso sostanzialmente nella 16ª edizione dell'appuntamento Vino e Grande Distribuzione, organizzata da Verona Fiera nell'ambito del Wine to Wine Exhibition. Cioè, il Vin Italy è saltato, si cerca di fare tutto per quanto è possibile on air, quindi a livello digitale. I mercati finanziari oggi invece sono tutti moderatamente positivi. Parigi guadagna lo 0,22%, Francoforte più 0,30%, Londra invariata, Dow Jones più 0,55%, Milano più 0,30%, in evidenza Saipem più 4,5%, UniCredit più 3,60%, Leonardo più 3,20%, Tenaris più 3%, Eni più 2,5%, Biper più 2,20%, CNH più 2 come Banca Mediolanum, l'1,90% lo guadagna Moncler e Atlantia, l'1,60% Telecom, l'1,5% Campari. Fronte opposto, Banco BPM meno 3,60%, Terna meno 3,30%, Recordati meno 2,12%, Poste meno 1,70%, Mediobanca meno 1,40%, Enel meno 1,20%, Banca Generali meno 1% come Ferrari e Snam. Ovviamente il credito valtellinese è tra i migliori in assoluto, visto che ne parleremo, guadagna il 23,1%, Tesme, che è il miglior titolo, col 30%. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook.
Yeah.
Allora, le notizie di carattere internazionale: l'indice dei responsabili di acquisto nella manifattura negli Stati Uniti sale a 56,7 punti, quindi ampiamente sopra i 50 punti che denotano la differenza tra espansione e recessione economica, e in rialzo anche dai 53 punti di ottobre, un dato migliore delle attese degli analisti. E poi, secondo varie indiscrezioni, nonostante sia in scadenza, l'amministrazione Trump vorrebbe creare un'alleanza informale fra nazioni occidentali per contrattaccare la Cina quando usa i suoi poteri commerciali per fare pressioni su altri paesi, per esempio boicottare importazioni come fatto con l'Australia. L'Australia aveva chiesto un'indagine sulle origini del Covid. La Cina, in tutta risposta, ha bloccato e ha creato, diciamo, delle barriere all'importazione di merce australiana. Ora io mi chiedo, io capisco che i nostri politici sono impegnati in altro, ma quando prima o poi anche noi prenderemo una posizione netta, ministro agli esteri Di Maio? Io so benissimo che c'erano stati rapporti con la Cina, che c'era anche una parte del Movimento 5 Stelle che vedeva con favore, insomma, la Silk and Belt Route, e poi, però è cambiato il mondo. E quindi continuare a pensare alla Cina con gli occhi, insomma, un po' ingenui di prima, mi sembra quantomeno un errore madornale. E sarebbe importante, lasciamo stare Trump o Biden, molti esperti ci dicono che non cambierà l'atteggiamento statunitense nei confronti della Cina. Ecco, l'ascoltatore mi scrive: viva la Cina! Io non posso che dire: vada a Pechino, veda Pechino, e poi mi sappia dire, vada in Cina, se mi scrive viva la Cina, no? È importante invece che si ricordi l'atteggiamento avuto dalla Cina. Qui non possiamo far finta che la Cina è già ripartita, non voglio tornare sulla polemica numeri, dati, diffusione del virus che circolava ampiamente prima di gennaio e quant'altro, ma l'assenza totale di trasparenza cinese, vogliamo metterla in conto o ci occupiamo solo di Orban, giustamente, perché è dentro l'Unione Europea ed è anche più piccolo, ok? Ci occupiamo solo di Orban? Vabbè, invece con la Cina non si può soprassedere al fatto che non è arrivata nessun tipo di informazione da quel paese sulla diffusione del virus, su come è stato creato. Ho visto immagini in cui i wet markets cinesi, quelli da dove si ritiene che possa essersi originato il virus, pangolini, pipistrelli e quant'altro, sono pienamente operativi. La Cina ha fornito qualche garanzia su un nuovo virus asiatico cinese che potrebbe arrivare nei prossimi anni se continuano con quelle condizioni di igiene? No, vuole solo fare accordi commerciali a suo vantaggio con i paesi dell'area o ricattare altri paesi. Sì, guardi, è inutile che mi scriva in molte situazioni meglio libertà limitate, dico l'ascoltatore a cui ho invitato ad andare in Cina, perché, vede, se lei fosse in Cina queste cavolate non le potrebbe neanche scrivere, quindi vada in Cina e provi a scrivere qualcosa contro il governo cinese, va bene? Vediamo che succede. Perché, ragazzi, partiamo bene oggi, anche il filo cinese che insulta via WhatsApp plaudendo e evidenziando la bellezza, meglio libertà limitate anche per i giornalisti, va bene, ma vada in Cina, su, dai. Allora, per quello che riguarda invece il rapporto di cambio, segnalo che l'euro ai massimi sul dollaro dal gennaio 2018 e siamo sostanzialmente a livello di rapporto di cambio, se lo riuscissi a beccare adesso ve lo darei, adesso ribecco anche l'euro che me comunque era quotava 1,19 rispetto al dollaro, e rialzo anche la sterlina nei confronti del dollaro. Di AstraZeneca, dell'efficacia del vaccino, vi hanno già detto i nostri GR, 70% efficacia media, con regime ottimale al 90%, capacità per oltre 3 miliardi di dosi, 200 milioni di dosi di vaccino Oxford, a cui partecipa anche l'italiana IRBM di Pomezia, entro fine anno. Risultati definiti incoraggianti dal capo ricercatore dell'OMS, che ha un nome quasi impronunciabile, Soumya Swaminathan. È calato invece in Germania l'indice dei responsabili d'acquisto manifatturieri, però attenzione, è sceso a 57,9 punti, è un calo più basso delle attese, che immaginavano a 56 punti. L'indice dei servizi resta invece sotto la soglia dei 50 punti a 46,2 punti, quindi anche in Germania c'è una grossa divergenza tra l'andamento del settore manifatturiero e l'andamento del settore servizi, è ovvio che le chiusure parziali o totali degli esercizi commerciali impattano più sul settore dei servizi, questo è abbastanza ovvio. Per quello che riguarda l'Italia, oggi segnalo il rapporto, diciamo, della, o meglio è un'audizione del direttore generale di Confindustria Francesca Mariotti in Parlamento, che dice: attenzione, con un PIL che ha registrato una caduta mai vista in tempi di pace e i dati congiunturali del quarto trimestre che non lasciano intravedere la prosecuzione del recupero, quello che era arrivato nel terzo trimestre, si rischia che la ripresa venga rinviata al 2022. La manovra è espansiva, ha aggiunto Mariotti, ma è debole sui provvedimenti per quello che riguarda l'industria, e nello specifico ci sono troppi vincoli sugli incentivi alle assunzioni e occorre anche rilanciare gli investimenti privati in chiave di ricerca, innovazione tecnologica e sostenibilità. E poi sempre il direttore generale Francesca Mariotti ha detto che l'Italia in questo momento e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come si chiama in italiano il Recovery Plan, deve essere l'occasione per salvaguardare e rafforzare la leadership industriale dell'Italia. Serve una forte regia centrale presso la Presidenza del Consiglio che gestisca unitariamente le risorse e sia aiutata da una rete composta da soggetti pubblici, privati e parti sociali. È un bivio cruciale tra una risalita del nostro paese e il declino. Invece l'ANCE fa notare che nel disegno di legge di bilancio, non c'è, l'Associazione Nazionale dei Costruttori, non c'è traccia della proroga del super bonus al 110%. Ricordo che la scadenza è fissata ad ora al 31 dicembre 2021 e lamenta che non sia stata inserita nella manovra, anche perché l'incentivo fiscale sta riscontrando molto entusiasmo sia da parte delle famiglie sia da parte delle imprese di costruzione della filiera collegata, che si stanno attrezzando per far fronte a una domanda potenziale molto promettente. Già dopo tre mesi circa il 40% delle imprese dichiara di avere nel portafoglio ordini di interventi legati al super bonus, grazie ai quali si prevede per il prossimo anno una crescita del fatturato di circa il 10%. Ora, il super bonus, per come l'abbiamo congegnato, a mio avviso è particolarmente efficace per due motivi. Uno, perché, come abbiamo spiegato molte volte, permette a te di girare tutto il super bonus, la ditta che ti fa i lavori, quindi tu vai a zero sui costi, poi la ditta che fa i lavori se lo porta in detrazione, oppure lo può girare alla banca a sua volta e quindi scontando un po', quindi non al 110, rinunciando a una parte, e poi la banca a questo punto, l'abbiamo spiegato molte volte, utilizza questo super bonus un po' scontato. Cosa vuol dire? Che un po' di margine lo devi lasciare, ma è anche molto utile a mio avviso, non solo perché è semplice e incentiva oggettivamente a far ripartire il settore delle costruzioni, ma anche perché l'obiettivo del super bonus non è la ristrutturazione così della casa o del condominio, è l'aumento della classe energetica, e quindi va già nella direzione che chiede l'Europa, cioè è già un intervento verde o green, come dicono quelli che hanno studiato l'inglese, e quindi non è solo un beneficio tout court per l'economia delle costruzioni, in questo caso per il mondo dell'edilizia, ma anche per il risparmio energetico complessivo del paese. Quando tu fai coibentare un edificio o comunque crei un risparmio energetico, aumenti la classe energetica, il beneficio poi è complessivo, oltre anche che dell'ambiente. Dunque, il rapporto Censis che dice: attenzione, ci sono 600.000 poveri in più come effetto del coronavirus e il tenore di vita è peggiorato per 7.600.000 italiani, e il 60% ritiene che vi possa essere la perdita del lavoro, del reddito, un evento possibile che lo può riguardare nel prossimo anno. Al contempo però ci sono in mano ai benestanti del nostro paese, che sono 1.500.000, detengono un patrimonio finanziario di 1.150 miliardi di euro, che è aumentato del 5% negli ultimi due anni, è una cifra pari ai 3/4 del PIL italiano. Questa è la fotografia della classe agiata, quindi gli italiani con un patrimonio finanziario superiore a 500.000 euro, la media è di 760.000 euro. che riguarda appunto sostanzialmente 1,5 milioni di italiani come patrimonio, patrimonio non vuol dire che tu abbia chiaramente 760.000 euro nel conto corrente, il patrimonio si va a guardare nel suo complesso. E veniamo alla polemica di oggi. La settimana scorsa era il cenone, io ho già detto quello che penso sul cenone, adesso capisco tutto, capisco il fatto che un'economia già per quello che riguarda il settore dei servizi in ginocchio, in molta difficoltà nelle zone rosse e con negozianti che cercano di capire come saranno le riaperture, le eventuali riaperture sotto Natale, nelle prossime, dal 3 dicembre in poi, io capisco la preoccupazione, vedo anche la Coldiretti che dice un Natale senza spostamenti costerà 4 miliardi di euro per le mancate spese degli oltre 10 milioni di italiani che lo scorso anno sono andati in viaggio nel periodo delle feste di fine anno, e questo con riferimento alle possibili misure previste a fine anno. Il prezzo più salato lo pagherà il mondo della ristorazione, degli alberghi, trasporti, divertimenti, shopping e souvenir. Anche preoccupazione c'è per il vincolo a cenoni e ai pranzi in casa e fuori, dove dovrebbero esserci 70 milioni di chili, calcola la Coldiretti, in meno tra pandori e panettoni, 74 milioni di bottiglie di allora scusatemi, ho detto una cavolata. Valgono i cenoni natalizi di Capodanno 70 milioni di chili tra pandori e panettoni, 74 milioni di bottiglie di spumante, 6 milioni di chili tra cotechini, zamponi, frutta secca, pane, carne, salumi, formaggi e dolci. E su questo potrebbe impattare molto le chiusure, le proibizioni, i limiti, le limitazioni, visto che comunque i consumi alimentari degli italiani fanno segnare un calo del 12%, con una perdita secca di 30 miliardi di euro, raggiungendo il valore minimo degli ultimi 10 anni. E capisco tutto, però anche stavolta, cioè, devo esprimere il mio desiderio, la mia richiesta di un sogno, mettiamola così. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Allora, il sogno è, per favore, e lo dico col massimo rispetto per i danni che stanno subendo moltissime categorie produttive, soprattutto nel mondo dei servizi, è di capire il contesto in cui siamo. Perché adesso il cenone natalizio, figuratevi. Ma abbiamo intere città d'arte, Venezia, Roma, Firenze, Verona, Milano, arte magari, dove il turismo non c'è. Non c'è neanche da quest'estate, diciamolo tutto, sul turismo internazionale, ce n'è stato pochissimo. E abbiamo ristoranti, alberghi in ginocchio anche lì. Ora, perché lo dico? Perché non è che nessuno si stia accanendo contro le località montane, ma vedere improvvisamente i mitici governatori, e devo far notare che Cirio dice troviamo un punto di equilibrio sullo sci, i comuni del Piemonte vogliono garanzie sulla stagione sciistica. Le regioni chiedono che non venga bloccata la stagione sciistica, un danno irreversibile all'economia della montagna. La Lombardia dice il blocco degli impianti da sci è folle, il governo ci ripensi. La stessa regione Lombardia, che non sta ancora distribuendo, lo dice il primario Galli, i vaccini, con i casini che sono venuti fuori agli anziani, alle persone a rischio, i vaccini influenzali, dove abbiamo raccontato molte volte come non funzionano le ATS, non funzionano le USCA, non funziona una mazza. Poi oggi lasciamo stare quello che è successo a Roma, adesso sulla metropolitana ci ne parleremo. Perché. Però io dico, è ovvio, capisco benissimo gli assessori delle Alpi, gli assessori con delega agli impianti a fune di Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, provincia di Trento, provincia di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia, capisco benissimo sullo stop allo sci, il governo ci ripensi. Ma ragazzi, guardiamoci negli occhi un attimo. Perché secondo voi, cari assessori e regioni, è diversa la situazione nelle località turistiche? Non vorrebbero anche delle garanzie sulla stagione turistica, le città che ho citato, le città d'arte italiane, posso aggiungere Siena, Arezzo, Urbino, posso fare andare avanti, tutti lo vorremmo. Ma qualcuno si ricorda cosa è successo all'inizio marzo, l'ultimo weekend prima che ci chiudessero nelle stazioni sciistiche di questo paese, a partire dalla Val d'Aosta? Allora, Compascher, il presidente della regione autonoma della provincia autonoma di Bolzano, dice valutare l'apertura degli sci solo per i residenti. Capito? Se è residente, posso capire. Ma come facciamo a garantire che non vi sia un effetto contagio modello estate negli impianti? Chi ha mai sciato in vita sua lo sa che tu non è che sci da solo e poi te ne vai a casa, fai una pista da solo. Arrivi alla base dell'impianto. Come facciamo a garantire la distanza alla base degli impianti? E gli alberghi? Perché è chiaro che questo prevede anche la riapertura degli alberghi e dei ristoranti. Così facciamo anche la preschi? Cioè, abbiamo appena passato settimane interessantissime a discutere della movida e degli apericena per ritrovarci con gli apreschi? Perché il problema di questo paese è, capito, la stagione sciistica. Se io vedessi le regioni e i comuni fare appelli molto forti sulla ripresa, oggi abbiamo un'intervista di Maria Piera Cecci che poi vi farò ascoltare, anzi ce l'ho già adesso, ce ne sono due, adesso le faccio ascoltare dopo il meteo. Una riguarda il responsabile della Società Nazionale Prestiti in Calabria, ma l'altra riguarda invece anche una battuta, cioè possiamo immaginare che le scuole chiuse riaprano almeno un giorno prima delle sale bingo e qualche settimana prima degli impianti sciistici? No, ma diciamolo, se questo paese vuole costruire il suo futuro sugli impianti sciistici, che vi parla uno che ha sempre sciato, non ho niente contro lo sci. Anzi, l'economia della montagna andrà aiutata come è stata aiutata l'economia delle città turistiche. Dovremo andare avanti con i ristori e faremo i ristori. Ma vogliamo richiudere tutto il 3 e 4 di gennaio? E poi non capisco la differenza tra un ristorante, un albergo a Firenze o a Venezia, un ristorante, un albergo, un impianto, un gondoliere di Venezia rispetto a uno che gestisce un impianto sciistico, uno ski lift in montagna. Qual è la differenza? Non c'è differenza, purtroppo è in ginocchio uno e anche l'altro, il turismo se lo scorda. Speriamo che vi sia un accordo con Francia e Germania, vediamo cosa deciderà la Francia. Ma è possibile che adesso il nuovo fronte di tutte le regioni sia il danno irreversibile all'economia della montagna? Perché irreversibile? È un danno enorme, grosso, ma irreversibile che cosa? Quando potremo tornare a muoverci, torneremo anche a sciare, torneremo anche a viaggiare, torneremo a mangiare al ristorante, torneremo ad andare a Firenze, a Roma e quant'altro. Cioè, vale per il resto del paese. Ma perché queste regioni non si occupano mai? Siamo l'unico paese al mondo che ha chiuso le scuole a marzo e aprile per 18 settimane. Tra marzo e aprile. L'unico. Stiamo ancora con i TAR della Calabria che devono riaprire le scuole, le regioni che vanno avanti e non ne spasso. Non ho letto mezza riga dalle regioni sui piani per rendere possibile il rientro degli studenti a scuola, magari scaglionati, magari un giorno sì, un giorno no, un giorno sì e quattro no, il trasporto locale. No, adesso le regioni hanno un nuovo fronte, garantire la stagione sciistica, che magari, come hanno scritto alcuni oggi, potrà avvenire dopo gennaio, quando è ovvio che il rischio assembramento è più basso, e vediamo come si potrà fare all'interno della stessa regione, magari, ho capito, ma anche se uno quest'anno dovesse rinunciare alla settimana bianca, con tutto quello a cui stiamo rinunciando, ma per favore, il sogno è, a partire dagli amministratori locali, potete occuparvi delle priorità del paese, potete spiegarci come distribuirete i vaccini influenzali, visto che sono le regioni del nord anche, e come porterete i ragazzi della seconda e terza media, visto che nelle zone rosse non vanno a scuola neanche loro, e poi delle prime superiore fino alla maturità a scuola. Potete occuparvi di qualcosa di più serio, non che non siano seri i danni economici degli operatori, ma è ovvio che ci sono, vale per tutto il resto del paese. Iniziate a riportare i ragazzi a scuola e poi cercheremo, come tutto, di vedere come va l'indice R contigo, come vanno le cose, di poter riaprire i ristoranti, i bar, possibilmente anche gli alberghi che non sono in realtà chiusi, ma sono chiusi perché mancano i turisti. Ma vogliamo vedere le foto delle centinaia di persone davanti alle seggiovie di nuovo? Perché? Perché questo porta consenso sulle realtà montane locali, mentre tanto la scuola chi se ne frega. Andiamo sul meteo e la pubblicità.
Focus Economia.
A 7:39 minuti, vabbè, moltissimi insulti, ma questo ci sta, per carità, la differenza della Cina che piace all'ascoltatore, siamo una democrazia. Guardate, rispondo a grappolo, come si dice, ovvio che il tema sia economico, non fare la stagione invernale significa creare un danno economico fortissimo a interi territori, così come la stagione turistica estiva, primaverile e anche in parte autunnale ha creato danni economici a moltissimi territori, e questo è fuori discussione. Chi mi scrive lei non conosce i territori di cui parla, vabbè, che vivono solo di quello. No, guardi, per fortuna la montagna in Italia non vive solo di impianti sciistici, anche perché vivrebbe 3 mesi all'anno, 4 mesi all'anno. Ci sono industrie anche lì, ci sono altre attività di servizi, e ci mancherebbe, però è fondamentale. Non ho detto che salti tutta la stagione, perché la montagna per fortuna vive anche d'estate, ma voglio dire, la mia vicinanza è totale. Dico solo che è la stessa cosa, è la stessa vicinanza che ho nei confronti del ristoratore, dell'agenzia di viaggi, del negozio, delle città turistiche normali. Ok? Dopodiché la sintetizzo così, me l'ha scritto un ascoltatore, non è roba mia. Allora, immaginiamo che suo figlio, che in terza media ha fatto in tutto 18 giorni di presenza, non può andare a scuola, ma può andare a sciare. Se è questo il paese che vi piace, io non ho nessuno, dico a chi mi scrive, va bene. È più importante che possa andare a sciare, perché, ma non il fatto che possa tornare a scuola. Poi uno mi dice, ma guardi che la scuola alza il PIL nel futuro, ma non nel presente. Ho capito. E allora lavoriamo solo sul presente, apriamo gli impianti, non so che dire. Allora, invece sentiamo cosa hanno detto i presidi a Maria Piera Ceci sull'idea che le scuole debbano aprire almeno un giorno prima delle sale da bingo. Possiamo essere d'accordo su questo? Un giorno prima delle sale da bingo, anche il bingo è più importante della scuola. Andiamo.
Quello che io dico è semplicemente che vorremmo riaprire un giorno prima delle sale bingo. Nel senso che ci sembra assurdo che col 3 di dicembre si riaprano tutta una serie di cose, si consenta di fare lo shopping natalizio pensando che tanto la scuola... Sentivo prima che dicevate il 3, il 5, il 7, il 9 di gennaio, la mia preoccupazione è che si riapra a dicembre, nel periodo di Natale, tutto il resto, e poi dopo diranno ma c'è un altro picco... Le scuole superiori rimangono a distanza.
Ma è un po' il timore è questo.
Allora, questa mattina appunto Maria Piera Ceci, come ogni lunedì, era ospite di Alessandro Milan per l'appuntamento appunto di ogni lunedì con i temi della scuola. Avete appena sentito la dirigente del liceo Bottoni di Milano, Giovanna Mezzatesta. Io non ho altro da aggiungere, passiamo adesso a Federico Mattia Dolci, che non eravamo riusciti a mettere in collegamento venerdì, poi adesso andremo anche all'operazione del credito valtellinese, del Crédit Agricole sul credito valtellinese e i dati sul mondo del commercio da un lato e sulle vendite di vino, così chi mi dice torni all'ortodossia del suo programma, si occupi solo di settori economici, sarà contento. Federico Mattia Dolci, numero uno e fondatore di Boom, buonasera.
Buonasera Sebastiano, ci siamo, ce l'abbiamo fatta.
Sì, anche vabbè, mi chiami come vuole, ma non è questo il problema, che non cada la linea, anche perché cosa fa Boom? Sarebbe importante che non cadesse la linea. Quanti siete, chi vi ha aiutato e quanto fatturate?
Certo.
Grazie.
Allora, in due parole, Boom aiuta società di tutto il mondo a scalare sulla produzione dei contenuti visivi. Per contenuti visivi intendo la produzione di milioni, forse anzi miliardi di immagini che ogni giorno guidano le nostre abitudini d'acquisto online. Quando compriamo un libro, una casa, una vacanza, insomma, o quando ordiniamo una cena seduti nei nostri divani sulle app di food delivery, in realtà noi compriamo immagini. Noi produciamo quel tipo di contenuto, e il come lo facciamo è un po' la vera novità, creando per la prima volta un sistema che va a digitalizzare tutta l'operatività, connettendo migliaia di fotografi in ogni città del mondo con le esigenze delle aziende. Ci occupiamo un po' di tutto noi, dalla prenotazione del servizio fino alla consegna, all'editing, alla stesura delle guideline tecniche. Tutto questo il massimo di 24 ore, quindi non importa che il servizio sia a Milano, New York, Bangkok, ci occupiamo di tutto e garantiamo efficienza e velocità di consegna ad ogni ordine. Abbiamo alzato il sipario circa fine gennaio 2018, quindi meno di 3 anni fa, operiamo ad oggi in più di 70 paesi, dal Brasile all'Australia sostanzialmente, quindi non ci stufiamo. Siamo in gara con noi stessi per creare un po' un nuovo esempio di imprenditoria, sostanzialmente connettendo la tradizione italiana con quello che è il futuro, no? Digitale.
Senta, che poi in gara con voi stessi vi ha portato a fare che cosa di fatturato?
Allora, abbiamo chiuso quest'anno con circa 3 milioni, chiuderemo quest'anno con 3 milioni di fatturato, puntiamo a superare i 10 milioni l'anno prossimo. Ad oggi siamo circa un team di 80 persone, 29 età media, 60% al femminile, provenienti un po' da 13 nazionalità, quindi un team molto eterogeneo, globale, con sede a Milano, quindi anche dall'Italia si può, questo è un po' il concetto che ci teniamo a far passare. E quest'anno appunto, come dicevo, con alti e bassi, comunque triplichiamo il fatturato dell'anno scorso, quindi sostanzialmente la resilienza è la parola un po' che funziona sempre.
Sì, che io odio, ma cioè, perché la vedo molto abusata. Senta Dolci, mi dica una cosa, chi vi ha aiutato?
Allora, abbiamo raccolto ad oggi circa 10 milioni in fundraising, all'inizio con Family and Friends e Angel Investor.
Quindi poi passando a... avete fatto raccolta di fondi con Family and Friends, vorrebbe dire persone conoscenti
che hanno scommesso la nostra sfida.
Business Angels sono società che si occupano di investire, di seguire
l'ultimo metodo di capitale. È entrato un fondo istituzionale che è United Venture, quindi abbiamo fatto un passaggio verso anche una società più stabile, passando da sera all'SPA, e quindi in questi sono i 3 anni in una sintesi estrema.
E me l'ha detto, forse l'ho persa io, siete quasi, quanti dipendenti?
Circa 80.
E con che contratto?
Contratto per prevalenza di contratto indeterminato.
Oh, bene.
Abbiamo circa 8 persone a tempo determinato.
Cioè, non ho capito, determinato 7-8, gli altri indeterminato?
Indeterminato, sì.
Ok. Beh, in bocca al lupo a lei, ai quasi 80 dipendenti, perché a noi piace portare anche storie di successo. Grazie a Federico.
Grazie
Mattia
mille.
Dolci, fondatore e numero uno di Boom. Allora, vabbè, ai negazionisti non rispondo più. Ho già invitato ad andare a prestare servizio. Adesso c'è qualcuno che insegue le ambulanze in questo paese, ma adesso bisognerebbe riaprire alcuni manicomi ogni tanto, perché dicendo che girano per spaventare il paese con le sirene, ma come no? Ma non vede l'ora. Guardate che sopra le ambulanze ci sono i volontari, invece che rompere i maroni a chi lavora, andate a fare i volontari sull'ambulanza. Tanto ci sono vuote, che problema c'è, no? Vi fate un giro per la città. Vedo che qualcuno dice, ecco, allarmismo, perfetto, guardi, oggi siamo arrivati a 50.000 vittime, saranno tutte inventate, abbiamo fatto altri 562.630 decessi che sono riferiti a prima, adesso stiamo aspettando i dati clinici su ricoveri, terapie intensive. Va bene, non ho altro da dire, io non parlo con i negazionisti, non parlo con quelli che sostengono che sia tutto un complotto di altro genere, c'è un limite, poniamo un'asticella, va bene, un limite. Perché sennò domani parlo anche con i terapiattisti, dai. Potrebbe essere un'idea. Qualcuno mi dice, ma forse è per questo che Compascia ha fatto fare il tampone. Potrebbe essere a tutti i residenti in Alto Adige, potrebbe essere per poter dare, adesso sapete che poi il tampone vale solo per il giorno in cui lo fai, però per avere uno screening. A me sembra che la proposta di Compascia sia la più ragionevole che ho sentito, cioè fate usare almeno gli impianti ai residenti, perché se si sarà permesso in una regione di spostarsi dentro quella regione o quant'altro, perché non andare, così come puoi andare a correre da solo, puoi fare esercizio fisico da solo nei parchi, puoi anche andare. Altra cosa è immaginare gli spostamenti, seconde case, quant'altro, alberghi, aperitivi, caffè. Ma qualcuno è mai entrato in un rifugio di montagna a pranzo? O sono solo io che li ho trovati pieni di gente? Non so, ma qua mi scrive solo gente che va a sciare, boh, sull'Everest, da solo, lui e lo Yeti. Ecco, a me non è mai successo così. A me è successo di essere sempre con decine di altre persone in funivia, in seggiovia. Quando vai a mangiare a pranzo, quando arrivi e sei in coda e via così, per non parlare dei bar e quant'altro. Popolo di apericene, apreschi, ma dove vogliamo? Allora, Luca Davide, Sole 24 Ore, buonasera.
Buonasera Sebastiano, un saluto agli ascoltatori.
Allora, parliamo con te di quello che una volta si chiamava risico bancario, adesso non so se sia ancora un risico, semplicemente delle mosse, perché è arrivata notizia che Crédit Agricole, grosso gruppo bancario francese, si muove sull'Italia. Crédit Agricole non è, diciamo, nuovo al nostro paese, ma non in direzione del Banco BPM, se ho ben capito, ma sul credito valtellinese. Ora va anche ricordato che il Crédit Agricole ha già quasi il 10%, il 9,8% del credito valtellinese. L'obiettivo prima e poi il dettaglio dell'operazione. Luca.
L'obiettivo è ovviamente chiudere quanto prima, insomma, secondo una roadmap definita, l'acquisizione di questa banca, la banca valtellinese guidata da Luigi Lovaglio, e l'obiettivo sarà ragionevolmente raggiunto se non ci saranno sorprese nel giro del prossimo semestre. Ragionevolmente. Se non ci saranno sorprese, perché? Perché o appunto arriva una controopa, oppure è realistico che ci sia una adesione da parte del mercato, che già oggi infatti ha allineato il prezzo dell'OPA, allineato il prezzo a quello dell'OPA, e quindi di fatto segnala una conferma, insomma, della bontà di questa proposta. Va anche detto che probabilmente il mercato auspica un ritocco, anche se minima, l'offerta, e infatti il prezzo è lievemente al di sopra della proposta dei francesi. Questo è il progetto generale, è quello di una banca, quella francese, che vuole sicuramente rafforzare la presa in Italia. Non sarebbe un'acquisizione destinata a cambiare la storia dell'Agricole nel nostro paese. Rafforzerebbe una posizione, perché passerebbe in linea di massima dall'ottavo, settimo posto al sesto, settimo. Quindi non sarebbe decisiva, però sicuramente sarebbe un modo per puntellare il proprio posizionamento nel nostro paese.
Ecco, veniamo invece a chi viene acquisito, verrebbe acquisito, per essere più corretti. È un po' che allora, ci sono alcune spose, non le sette spose per sette fratelli, ma insomma sappiamo che esistono alcune banche che potrebbero dover cercare marito, la dico così senza essere volgare, e una di queste è il credito valtellinese. Ecco, le altre opzioni che erano state fatte sul credit da quello che tu hai capito, perché invece il Crédit Agricole non è andato avanti in direzione Banco BPM?
Ma il progetto col Creval sicuramente, viene da dire, è decollato nel corso delle ultime settimane, mentre proprio in parallelo ragionevolmente stavano un po' sfumando le interlocuzioni informali che erano state avviate con Banco BPM, che probabilmente non hanno dato un po' gli esiti sperati, anche per una certa difficoltà a trovare probabilmente i giusti equilibri in fatto di governance tra le diverse sponde, cioè tra quella italiana e quella francese o italo-francese. Quindi è stato anche quasi naturale forse per Crédit Agricole ripiegare sul Creval, che era una banca con cui aveva già stretto una partnership banca assicurativa, in cui già aveva una presenza nell'azionariato, perché come dicevi giustamente te, avevo un 5% che poi è salito progressivamente nel corso delle ultime settimane attorno al 10%, e quindi in fin dei conti era anche fisiologico probabilmente arrivare a stringere la morsa su questa banca. Ricordiamo anche che il Creval è di per sé un pochettino un soggetto facilmente contendibile, sì, perché è una banca dove non c'è un azionariato strutturato, un ex popolare, ma dopo la trasformazione in SPA sono presenti un po' di fondi di investimento, c'è un investitore francese che è un imprenditore di Nidumont, ma al di là di questa presenza in fin dei conti è facilmente assorbibile da una banca che appunto volesse approcciarsi, e in fin dei conti quello che sta succedendo è questo: i francesi sono arrivati in tempo breve, hanno messo in piedi un'offerta cash, e quindi di questi tempi non è esattamente scontata, che valorizza la banca circa 737 milioni, che presenta un premio del 21% circa rispetto alle chiusure di venerdì, e che quindi insomma dà un certo, come dire, una certa sicurezza e riconosce un certo valore a diciamo, ad azionisti che per lungo tempo hanno visto il titolo della Banca Valtellinese ben al di sotto del valore dell'aumento di capitale che risale al 2018. E quindi in questo senso, insomma, ecco, bisognerà vedere quali saranno gli esiti, ma è ovviamente una...
Sì, ho visto che Maioli, che Giampiero Maioli è il responsabile, diciamo, di Crédit Agricole in Italia, ha detto è un'OPA amichevole. Tra l'altro la reazione di borsa è già stata del tutto in linea con l'offerta, e quindi mi sembra che quantomeno l'orientamento sia quello. È ovvio che in questo modo, in termini di copertura geografica, Crédit Agricole si rafforzerà soprattutto nel nord Italia, dove si concentrerà il 70% delle filiali. E quindi adesso la battuta finale, visto che ho 30 secondi, Luca, la reazione di borsa di oggi ci può già dire che, non dico che l'operazione è partita ed è conclusa, ma insomma che non dovrebbe incontrare ostacoli, più 23,7% il titolo?
Sicuramente dà un chiaro segnale, una chiara risposta di adesione e di bontà di una proposta. Non è da escludere che possa esserci, a fronte eventualmente di una reazione da parte della banca, che a questo punto dovrà ovviamente valutare la bontà dell'offerta, magari valutare un eventuale ritocco. Certo è che questo in qualche modo accelera il risico bancario che ovviamente potremo vedere realisticamente nei prossimi mesi.
E noi ti riavremo ospite per parlare di questo. Grazie intanto a Luca Davi, GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.
Tutti i mercoledì a Due di Denari parliamo di lavoro.
Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri.
Tutti i mercoledì
parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.
Ospite fisso di Due di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli.
Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro.
Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti.
Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO, con il contributo del Fondo Sociale Europeo.
Focus Economia.
Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, il GR24 vi ha aggiornato sui dati di oggi. C'è qualche buona notizia che è arrivata in questi minuti, al di là. Allora, chiaramente il numero di decessi, 630, è tutto tranne che una buona notizia, però per quello che riguarda la parte clinica ci sono stati solo 9 nuovi ingressi in terapia intensiva, mentre erano 43 ieri, e devo dire che uso qualunque scaramanzia possibile, il dato sta calando sulle terapie intensive, e invece l'incremento dei pazienti nei reparti ordinari è aumentato a 418, quasi il doppio di domenica. Un'altra buona notizia, a mio avviso, riguarda il governo ha chiarito che lo scostamento di bilancio, quello su cui anche la Lega ha detto di essere disponibile a votare a favore, a patto che porti una riduzione delle tasse, aiuterà chi perde di più, le categorie più danneggiate dal Natale e dalle limitazioni che vi saranno a Natale. Quindi lo scostamento aiuterà di più chi perde di più a Natale. E dal 25 invece novembre riaprono le scuole, riaprono gli asili, le prime elementari in Campania, piuttosto che niente, dicono a Milano meglio piuttosto, e sulla base dei risultati dello screening volontario è effettuato nella popolazione scolastica della curva dei contagi nella fascia tra 0 e 6 anni. Da mercoledì 25 novembre in Campania riprendono le attività in presenza per la scuola dell'infanzia, nonché per la prima classe della scuola primaria, fatta salva l'adozione di misure restrittive da parte dei comuni. E ripeto, è già qualcosa. E poi il governatore, il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, che per quello che riguarda la Lombardia ha detto oggi cala il numero sia delle terapie intensive che dei ricoveri, bene, avanti con responsabilità e rispetto delle regole. Sottoscrivo completamente. Poco fa invece l'OMS ha detto la decisione più saggia a Natale sarebbe quella di non fare né pranzi né cene in famiglia. Poco ultima buona notizia, il professore di una della statistica medica all'Università Milano Bicocca, Giovanni Corrao, dice: le tendenze statistiche che stiamo osservando da 2-3 settimane ci vengono confermate dai dati di oggi. Si può dire che è stato raggiunto il plateau, cioè il punto più alto dei contagi. Il plateau, appunto, è il raggiungimento di un equilibrio della curva epidemica. Speriamo di non essere poi smentiti nei prossimi giorni. Allora, adesso andiamo invece con l'appuntamento di ogni lunedì con Dietro la Notizia, per occuparci non di finanza, non di banche, ma di economia reale, perché più reale del commercio non oso immaginare cosa vi sia.
Dietro la Notizia.
Allora, come sempre lo facciamo con Alessandro Platerotti. Buonasera Alessandro.
Buonasera a te Sebastiano e a tutti gli ascoltatori.
Che, per chi non lo sapesse, è anche un appassionato di sci, ma immagino che tu sia d'accordo nel dire che prima i ragazzi tornano a scuola e poi si pensa agli impianti sciistici, però insomma non è un invito, non è questo il motivo per cui...
Le priorità in questo momento lo siano altre, io capisco tutti, ricordi Sebastiano quest'estate con i bagnini e con le strutture balneari, purtroppo una pandemia è questo, o la tamponi in qualche modo o elargini,
no, ma poi soprattutto non esiste Natale o Capodanno. La preoccupazione per le categorie interessate è la stessa che abbiamo avuto per le categorie che sono chiuse da ancora più mesi. Voi pensate appunto cos'è il turismo internazionale, che è assente da marzo, aprile in larga parte, quindi non è che non capiamo il dolore economico. Comunque veniamo a un aspetto che può sembrare controintuitivo, cioè uno può immaginare che in questo periodo, Alessandro, il commercio internazionale, c'è un indice che è il Baltic Dry Index, che misura quanto costa a noleggiare un cargo per non trasportare oil, cioè non per il petrolio ma per le merci, che ti dice come sta andando l'economia internazionale. Ma al di là di questo, uno poteva immaginare che il commercio fosse in una fase, non dico di recessione, ma di rallentamento. Invece?
E invece è accaduto il contrario. Allora, intanto facciamo una premessa. Già quello che tu dicevi, l'aspetto del turismo, ha cambiato la bilancia dei rapporti nel settore dei trasporti. Se prima, ad esempio, le compagnie aeree, che rientrano in questo discorso qua, vivevano di fatto sul trasporto passeggeri, lungo raggio più redditizio, medio raggio, sai bene come funziona, la paralisi del Covid del turismo che cosa ha fatto? Ha portato a un, diciamo così, a un remix dei trasporti. Sempre più compagnie lasciano a terra gli aerei, i passeggeri, e stanno noleggiando, che è caldissimo il mercato, il cargo è diventato la nuova frontiera del trasporto aereo. Pensa soltanto che è triplicato il trasporto di animali su aerei internazionali, su voli,
cioè,
internazionali.
Tu mi stai dicendo che, avendo molti voli cancellati per motivo turistico di business, li tramutano in aerei cargo, in aerei merci?
Esattamente, puntano in aerei merci. È più che raddoppiato il flusso di l'utilizzo di trasporto aereo per il trasporto internazionale degli animali, cavalli, maiali soprattutto.
Pensa, i maiali
vengono acquistati, quelli americani vengono acquistati soprattutto nel mondo arabo.
Certo.
E vengono poi riciclati, lavorati e così via, ma insomma sostanzialmente c'è un remix vero e proprio per utilizzare sostanzialmente le capacità di trasporto vuoto. Ma quello degli aerei è solo un esempio, perché quello che si sta verificando è soprattutto nel trasporto marittimo. Prendiamo Londra in meno di un anno il pezzo è più che raddoppiato, è passato da 1500 dollari per quintale container, così si calcola più o meno il prezzo, a oltre 3.000 dollari in questo momento. Uno dice: ma i noli marittimi sono a record in un momento di crisi? Ci sono più fattori che stanno giocando su questo terreno. Uno è i controlli sanitari sono aumentati un po' dappertutto, quindi questo ha rallentato il flusso di traffico. Secondo, e questa è la parte più interessante di questa crisi, questa recessione è molto curiosa, perché se guardiamo i dati sia della bilancia commerciale americana, ad esempio, ma anche quella italiana, abbiamo visto quanto è cresciuto il nostro export negli ultimi dati, vediamo che i consumi non sono crollati nel resto del mondo come è avvenuto in Italia. Ad esempio, i profitti trimestrali delle aziende della grande distribuzione americana hanno segnato un record quest'anno, e questo la dice tutta. Ma quello che colpisce in questo momento è i principali snodi di traffico internazionale delle merci, che vuol dire Panama, vuol dire Londra, vuol dire soprattutto l'America intesa come Los Angeles, la parte che si affaccia, Porto che si affaccia verso Oriente, verso l'Asia, e soprattutto poi diciamo la parte quella di Panama. Panama continua ad essere il cuore. Soltanto a Panama in questo momento c'è il 37% in più di navi in attesa di passare il canale per la congestione che si è venuta a creare proprio nel passaggio, nella verifica delle merci in transito. Questo che cosa significa? Significa che questo è uno di quei segnali reali di che cosa? Della stranezza, ripeto, uno, della diversità di questa crisi, due, di quelle che vediamo come le possibilità di ripresa nel 2021, perché è evidente che in questo momento, e questo riguarda soprattutto anche le imprese esportatrici naturalmente, certo, e questo va direttamente sull'Italia, perché questo significa che da una parte la ricostituzione delle scorte che è cominciata dopo le misure d'emergenza, dall'altra evidentemente quando noi parliamo del fenomeno del commercio online, parliamo del commercio, non del commercio online ormai, ormai è un dato di fatto.
Sì, e certo, allora, prego.
Per movimentare le merci, questo è diventato il grande, diciamo così, cuscino ammortizzatore di questa crisi. Non è un caso, proprio per chiudere questa parte del discorso, che allo stesso livello nelle proprietà immobiliari, sia a livello mondiale, si è verificato un grosso calo dei valori, dei prezzi, perché le transazioni sono completamente fermate per effetto del Covid. Dall'altra parte abbiamo che l'unico settore dove continua a girare tanto denaro è quello della logistica, e questo ci riporta a discorso dei porti.
Sì, chiarissimo. Mi aggancio su una cosa che non c'entra in maniera diretta, però visto che c'è ancora molta polemica sul Black Friday, io invece in questo caso ritengo che la Francia abbia fatto bene, e mi sembra abbastanza strano il silenzio del governo da questo punto di vista, perché chiedere di rinviare un Black Friday che vada a vantaggiare solo chi vende online, avendo la stragrande maggioranza delle regioni italiane dove gli esercizi commerciali non essenziali sono chiusi, secondo me imitiamo anche la Francia ogni tanto, così come la potremmo imitare anche sulle stazioni sciistiche, così mi ricollego al tema di prima. Però attenzione, il Black Friday in queste condizioni è un vantaggio in debito solo, non per le imprese italiane vivono anche sull'online, ma solo per i grandi soggetti dell'online. Potremmo anche immaginare di spostare il Black Friday, questo lo dico nel ringraziare Alessandro Paterotti, che troveremo lunedì prossimo per un altro appuntamento con Dietro la Notizia. Non mai la battuta dei maiali che volano sugli aerei, ma ha scritto un ascoltatore: porci con le ali, signore. Vecchio libro della Ravera. Allora, vedo altri, qualcuno mi sta chiedendo se i due morti di Pompei che hanno trovato uno schiavo e il suo padrone, sono morti con lava o per lava, capisco la battuta. E andiamo invece sull'ultimo tema di questa puntata, e restiamo in tema sia di export sia di produzione italiana sia di commercio, e quindi di danni anche ai consumi interni, se per interno intendiamo il mercato unico europeo. Mi riferisco al settore vitivinicolo. Sapete che noi compiamo tutte le settimane in viaggio nei vari settori. C'è stata e c'è a Verona, organizzata a Verona Fiere, la Wine to Wine Exhibition, dove è stata presentata una ricerca sui primi 10 mesi del 2020. La grande distribuzione, le vendite nella grande distribuzione aumentano del 7% in valore. Anche perché appunto con la chiusura di bar, ristoranti, enoteche, cioè, si va sulla grande distribuzione. Gli aumenti dei vini di categoria medio-alta crescono del 13% nella fascia di prezzo tra 7 e 10 euro, e la crescita è un po' più bassa nella fascia un po' più bassa, tra 5 e 7 euro aumentano del 9%. La cosa che più mi interessa però è il confronto con gli altri paesi. Allora ringrazio il direttore generale di Verona Fiera SPA, Giovanni Mantovani, buonasera.
Buonasera.
E il Vinitaly, lo dico per inciso, speriamo di farlo ad aprile, lo dico perché noi abbiamo sempre seguito il Vinitaly a Verona, mi auguro che ad aprile, forse, è un augurio no.
Dovremmo anche avere qualche novità magari, però è questione pazienza, in questo periodo di pazienza, devo avere qualche giorno di pazienza.
Non me la vuol dire adesso, no?
No, sarebbe un regalo, come dire, inaspettato e ancora impreciso. Quindi.
Va bene, no. Aspettiamo la comunicazione ufficiale. Invece veniamo all'osservatorio che avete, i dati che avete sviluppato con Nomisma. Dunque, noi faremo, se ho ben capito, quest'anno come export meno 4,6% a valore nel vino, sì. Che significa quanto in meno, Mantovani, più o meno, come prima domanda, ma soprattutto mi interessa capire se questo meno 4,6% è meglio, peggio, uguale ai nostri concorrenti, Francia e Spagna, ma anche Cile e altri paesi, oppure pur con il segno meno il vino italiano ha mostrato una capacità di resistere più forte e anche di stare sui mercati in maniera più forte. Prego.
Beh, direi che il vino italiano ha tenuto molto meglio, quindi si può anche vedere il bicchiere mezzo pieno da un certo punto di vista, nel senso che certamente ha performato meglio di altri paesi, ha performato su alcuni mercati molto meglio, per esempio molto meglio sugli Stati Uniti e su alcuni paesi europei, peggio in Gran Bretagna, questo è dato, come dire, che balza tra tutti, malissimo si sono andati tutti gli europei sulla Cina, direi che però alla fine un 4,6% in meno, mentre il mondo cala del 10,5%.
Come export
globale, è un dato.
Senta, sa che io e la Francia sono i cugini, sono amici, ma anche concorrenti. La Francia, che è il nostro primo concorrente a livello mondiale, come va come export?
Francia fa meno 17,9.
Però.
È un dato rilevante, ovviamente c'è da spiegarlo anche, nel senso che sono concorrenti, ma anche vicini, appunto, è chiaro che hanno subito in maniera più rilevante i dati americani. Mentre sul mercato americano l'Italia tutto sommato perde davvero poco, nel senso che sul 2020 la stima è che perderà intorno al 2%, quindi
sul mercato americano
poco significativo.
Vabbè, che ci riporta al 2018, dai Mantovani, perché avevamo fatto
ci riporta al 2018. E poi comunque un dato interessante è che questo è un settore che, come dire, crea una plus della bilancia commerciale che è sempre intorno e 6 miliardi, cioè questo 4% in meno più o meno
ci mantiene poco. 6 miliardi di export.
Ci mantiene anche oltre 6 miliardi e quindi se contiamo che le importazioni sono intorno ai 300 milioni è una bella bilancia commerciale quella del vino. Nel senso che poi molto spesso parliamo del vino come di un simbolo di qualcosa di, che non misuriamo in termini di valore, il valore è questo, è tanta bilancia commerciale positiva.
Senta, ancora due domande, Mantovani. La prima, il calo francese mi interessa non per fare, diciamo, per essere per così inzigare, ma è dovuto soprattutto allo champagne. Mi spiego, noi abbiamo visto che chiaramente essere più danneggiati sono tutti i consumi, diciamo, da evento, matrimoni, feste, cresime, compleanni, cioè tutto ciò che si è bloccato inesorabilmente con la prima ondata e adesso anche con la seconda ondata, cioè il loro una differenza così forte con l'Italia, cioè noi meno 4,6, loro meno 18, si può spiegare ampiamente per il tipo di esportazione francese?
Beh, anche noi facciamo molto peggio su spumanti, quindi qualcosa in questa affermazione c'è di vero. Diciamo vini da ricorrenza, vini da feste, ecco sì, sono calati molto di più, quindi probabilmente la Francia ha pagato anche questo dato sul champagne, certamente. E del resto probabilmente, come dire, è calato il fuori casa, è calata la festa, e quindi questo ha fatto far peggio agli spumanti in generale rispetto ai vini fermi.
Ecco,
questo succede, erano 11 anni che non c'era un calo della categoria
spumanti.
Quindi della crisi precedente, tanto per avere
da
anche
2008.
Un riferimento. Dal 2008
è un bel indicatore economico.
È un indicatore incredibile dal punto di vista economico. Sì.
Cioè, cala solo quando c'è una vera crisi.
C'è una vera crisi, forse c'è meno voglia di festeggiare, c'è qualche soldo in meno, qualche risorsa in meno per far festa. E quindi
sì, tra l'altro, nel 2008 non c'era nessun lockdown, c'era solo la crisi finanziaria.
No, era solo crisi finanziaria. Cioè, però stranamente, ed è incredibile, ed è un dato interessante, c'è una. Dire, un elemento di continuità.
Beh, lo potremmo agganciare ad altri indicatori, dalla lunghezza delle gonne delle donne al lipstick indicator che vengono usati dall'economia in questi 20 anni, 30 anni per capire.
L'economia a volte è fatta anche di queste interpretazioni molto sottili.
Senta, per concludere su questo, invece volevo capire sull'Italia. Ho visto che nella grande distribuzione, cioè sono i dati vostri, aumentano di più in valore la fascia di vini di categoria medio-alta. rispetto a quelli della fascia di prezzo più bassa. Anche qui non era intuitivo, cioè uno poteva immaginare che dovendo stare a casa, io mentre se sono al ristorante, a un evento, in una situazione particolare, in un'enoteca, posso anche decidere di comprare un vino di fascia un po' più alta, vista l'occasione, se sono a casa magari ordino un vino, come si dice in gergo, più tranquillo, sia come prezzo che anche come gradazione. E invece non sembra dai vostri dati.
Ma direi che però è spiegabile anche questo, perché poi noi utilizziamo, gli statistici usano come categoria medio-alta quella fra i 7 e i 10 euro e come fascia di prezzo media quella fra i 5 e i 7. Se questo lo portiamo, come dire, nel canale on trade, evidentemente spendiamo molto di più, quindi nel trasferimento sull'off trade abbiamo volentieri magari speso qualche euro in più per portare a casa qualcosa di più di valore,
magari anche più gratificante, visto
più gratificante
che al ristorante non ci puoi andare.
Cioè magari bevevamo la bottiglia più importante al ristorante con gli amici, abbiamo bevuta lo stesso, magari spendendo anche qualche euro in meno con la famiglia, con
sì, è chiaro,
casa,
perché il ricarico, no, hai ragione, perché il ricarico del ristorante sì, è tra il 300-400%, mentre online
c'è una, direbbero che c'è una tire in meno, ecco, gli americani, c'è un anello in meno che di mezzo, ecco, sì. Quindi,
no, questo va chiarito, cioè il vino che esce a 7-10 euro al ristorante lo trovi a 40-35 o 30.
Mentre... vuol dire che lo trovi almeno a 15-20
nell'online, quindi a parità di vino.
E poi l'online lo trovi ancora meglio, infatti credo che sia significativo il balzo dell'online, che fa più del 100% di crescita nel nostro paese, 102 se non ricordo male.
Più 100% di crescita.
Sì, è un dato molto interessante, molto anche questo, come dire, ce lo porteremo dietro nei prossimi mesi, nei prossimi anni, perché molti probabilmente...
Ma lei ha notato, per concludere Mantovani, uno scatto delle imprese vitivinicole italiane sull'online, perché molte non erano presenti prima
molte
del Covid?
Molte erano impreparatissime, però ho visto in questi mesi, ho parlato a lungo con Vivino, con Wine.com, con i canali cinesi, con anche quelli italiani, e lo scatto c'è stato, siamo partiti in ritardo, però stiamo recuperando molto rapidamente. Anche perché devo dire che rimane questa voglia di Italia.
Ma può essere che, appunto, come diceva lei, intanto costa di meno la bottiglia equivalente, costa di meno nell'online che al ristorante, e poi uno già non può uscire, non può andare in vacanza, messo che abbia i soldi, non può andare a una festa, non può andare a matrimonio, non potrà andare a sciare probabilmente, così chiudo dove siamo partiti, almeno uno dice, beh, spendo qualche euro in più, che mi costa comunque meno di quello che avrei speso al ristorante, per godere un vino di fascia più alta, e quindi si spiega, diciamo, l'andamento. Mantovani, in attesa che lei poi ci faccia sapere come volete risolvere il problema dei Vinitali, la
riavremo in questa settimana.
Bene,
dai,
allora magari la riavremo, così ci racconta qual è la soluzione.
Racconteremo volentieri Vinitali 2021.
Ringrazio anche lei e do appuntamento agli ascoltatori domani dalle 17 in poi.